On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Oggi a On the Road facciamo un recap dei prossimi viaggi targati Radio Popolare. Allora, il carnet è bello fitto, alcuni viaggi sono sostanzialmente già completi, già pronti. Per esempio il viaggio a Lampedusa dal 19 al 22 ottobre sostanzialmente c'è. Provate, fate un salto sul sito di Radio Popolare, trovate tutti i dettagli, anche come fare a provare a chiedere se riuscite a imbucarvi. Lo stesso per il viaggio in Sicilia con Radio Popolare, i mille volti di Palermo tra impegno e memoria. 1-4 novembre. Anche qui dovremmo esserci con le iscrizioni. Vi butto lì anche il viaggio natalizio, uno dei due viaggi natalizi. Uno è sorpresa, ve lo dirò in un altro momento. L'altro, che è già pronto, è viaggio in Marocco dal 26 al 5 gennaio. Un viaggio d'incontro con la cultura dell'accoglienza e della solidarietà e con le comunità impegnate nel sociale e nell'economia solidale. Come sempre un tour fuori dai circuiti classici. Anche qua tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi ci soffermiamo su due dei prossimi viaggi. Il primo è a Genova, tra Carugi, De André e storie di immigrazione, 24-25 ottobre. L'altro invece è a Marsiglia, dal 5 all'8 dicembre. Qua invece ci sono ancora tanti posti e quindi andate sul sito, trovate tutti i dettagli. Abbiamo detto che il viaggio a Genova tra Carugi, De André e storie di immigrazione, ovviamente, ha, come avete sentito nel titolo, una delle quattro mezze giornate che trascorreremo a Genova, centrata su Fabrizio De André, lungo le sue geografie, ma anche lungo le geografie degli altri musicisti genovesi. E io direi di andarci ad ascoltare una chiacchierata con Laura Monferdini, che lavora alla libreria Via del Campo 29 Rosso, l'omonima strada cantata da Fabrizio De André, e che sarà colei che ci accompagnerà in questo excursus lungo le geografie genovesi di Fabrizio De André.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senti, tu hai tanti biglietti da visita. Per questa nostra chiacchierata quale hai tirato fuori?
Quello poi dei contenuti di Via del Campo 29 Rosso, vale a dire un po' della storia. Sono un po' una sorta di cantastorie, se vogliamo, più che canta di racconta storie.
Allora, pensando a una sorta di ipotetica Google Map genovese legata ai cantautori, che ricordiamo sono tanti, hanno occupato diversi aspetti della cultura sociale e musicale della città e quindi anche scampoli diversi della città. Per esempio pensiamo a un musicista come Bindi, dobbiamo andare in quale zona della città?
Beh, dobbiamo innanzitutto andare in zona Foce che non era soltanto il luogo preposto per gli incontri di questi amici, musicisti, cantautori, autori fantastici, ma era anche un po', per alcuni soprattutto, la zona nella quale loro abitavano.
E se dobbiamo pensare a un qualche cosa di fisico, possiamo pensare proprio a delle panchine dove si incontravano?
Assolutamente sì, le famose panchine che Gianfranco Reverberi, uno delle memorie storiche diciamo di questo gruppo, cita sempre, cioè di fronte al cinema Instabile, cioè all'attuale diciamo Instabile, un tempo cinema Aurora, dove gli amici si riunivano, quindi cominciavano, provavano brani con la chitarra e dove poi entravano a vedere questi spettacoli perché all'Aurora era l'unico punto della città in cui si facevano i musical, dove loro entravano nel pomeriggio, uscivano a tarda ora e poi si rimettevano sulle panchine per provare chiaramente queste melodie dalle quali erano stati ispirati.
Veniamo a Gino Paoli.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più.
Per esempio, se uno volesse vederlo, questo celeberrimo soffitto viola di cui si parla nel Cielo in una stanza, dove dovrebbe andare? Dov'era questo soffitto viola?
Beh, dai, ad una zona un po' proibita, tra virgolette, di Genova, che abbiamo visitato insieme tempo fa, e che è la zona del centro storico, attigua Piazza delle Erbe, quindi a Vico dei Castagna, dove c'era una serie appunto di conosciutissimi e stimatissimi all'epoca case di tolleranza.
Che avevano quella tinteggiatura?
Ma si dice che questo avesse quella tinteggiatura, Vico dei Castagna, il soffitto viola, del resto insomma una cosa estremamente insolita.
Una volta una gatta che aveva una macchia nera.
Senti, a Genova di gatti ce ne sono ovunque, ma questa gatta di cui parla Gino Paoli, dov'era? Qual era la sua residenza? Dove era domiciliata?
Siamo città di gatti, indubbiamente, e con vocazione gattari, tant'è vero che appunto una delle dediche che mi ha fatto Gino Paoli proprio sulla gatta è stato tra gatti, perché abbiamo parlato a lungo di questo argomento.
Ma è impossibile pensare di identificare dove era quella gatta lì, quella famosa, quella della canzone che abbiamo in sottofondo?
Lì. No, beh, lo possiamo dire, Ciacola, che era il nome appunto della gatta di Gino, di una delle gatte di Gino, ma comunque quella passata, poi se vogliamo alla storia, beh, la identifichiamo a bocca d'asse in questo appartamento, in questa soffitta dove viveva Gino nei primi tempi insomma della sua carriera, ancora musicista forse non così affermato, c'era Ciacola, all'epoca in cui lui dipingeva ancora.
Esiste una geografia tenchiana genovese?
Una geografia tenchiana genovese direi di sì. Allora, dal punto di vista iconografico, fotografico, lo troviamo, abbiamo dei bellissimi scatti di Francesco Leoni, di Luigi con alle spalle la Porta Soprana, quindi la zona attualmente oggi di Piazza Dante, eccetera. Dal punto di vista invece residenziale, beh, la zona della Foce, quindi da via Nizza dove Luigi abitava a via Rimassa, dove c'è al numero 157 rosso, dove c'era l'Enoteca Enos, che era l'Enoteca di famiglia, cioè quella famosa del soppalco in cui lui suonava il clarino e Bruno Lauzi il banjo.
Laura, hai citato un numero civico e ci ha messo di fianco l'aggettivo rosso. E allora ti chiedo, anche la struttura dove lavori, via del Campo 29 Rosso, ha questa aggettivazione. Svegliamo subito questo segreto della toponomastica genovese. Cosa sono i numeri rossi e i numeri neri?
È proprio la differenza tra i civici in edifici di abitazione civica, che sono neri come appunto colorazione a Genova, e mentre invece quelli rossi, che identificano degli spazi che sono appunto di destinazione diversa dal commerciale. Nel nostro caso, per esempio, lo spazio museale.
E appunto, certo. Via del Campo 29 Rosso, che indirizzo è?
Beh, è l'indirizzo dell'Emporio Museo, ed è uno spazio, la Casa dei Cantautori Genovesi, dedicata a portare avanti le tradizioni dei nostri maggiori artisti. Noi all'interno di Via del Campo, dove facciamo un lavoro estremamente complesso, che è un lavoro intanto, diciamo, anche sul territorio, un po' di tutela di quelle che sono questi beni, queste memorie, soprattutto anche di grande richiamo turistico. Noi facciamo da 4.500 a 5.000 ingressi al giorno e poi di visite guidate, di laboratori di didattica legati proprio alla nostra musica. siamo una presenza che all'interno dell'Emporio Museo conserviamo alcune delle cosiddette memorabilia di questi grandi artisti, dalla Esteve di Fabrizio De André, una delle chitarre che lo hanno accompagnato nell'ultimo tour, attualmente abbiamo delle temporanee, quindi noi poi cambiamo spesso proprio per una questione appunto di importanza di fondi che abbiamo, quindi di contenuti da poter mostrare a tutti. E per esempio abbiamo non soltanto il tovagliolo, il famoso scritto di Fabrizio che dedicò a Pepi Morgia, ma abbiamo veramente meraviglia tra le meraviglie, questa teca dedicata a Luigi Tenco, che per la prima volta è stata esposta in una sede per così lungo tempo, quindi la sua chitarra e la sua macchina da scrivere, alcuni dattiloscritti di Luigi. E poi tutta una serie, insomma, di collezioni di dischi molto importanti
che meritano di essere scoperti vedendoli.
Da appassionata vi dico di sì, ma grazie appunto anche all'affetto e soprattutto al grande ritorno delle persone che vengono da noi, direi che insomma piace molto, ecco, poter vedere, quasi toccare con mano, ecco, insomma, questi oggetti che diventano parte di un presente che noi sentiamo molto vicino a noi.
Laura, grazie mille.
Assolutamente, mi permetti solo di chiudere con una cosa alla quale tengo moltissimo,
sì.
Lo chiuderei con le parole di Giorgio Calabrese, che è uno dei nostri grandi veramente a Genova, autore, paroliere, musicista, un grande uomo, un grande poeta, perché chi scrive canzoni così è difficile dire chi è, che cos'è, è grande amico. E quello della scuola genovese, che dice Giorgio Calabrese, non esiste, non c'è mai stato, ma è veramente un gruppo di amici che sono partiti quasi, diciamo così, perdendo tempo sulle panchine, e di questo ne hanno fatto veramente, di questa loro passione ne hanno fatto veramente un monumento, proprio uno dei capisaldi della cultura musicale italiana.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per...
Volutamente non ho chiacchierato con Laura delle geografie di De André, perché quelle le scopriremo assieme viaggiando in sua compagnia nei quartieri dove il buon Dio non manda i suoi raggi, come dice Fabrizio in questa canzone.
Le capacità con l'esperienza. Dove sono andati?
Nel viaggio genovese avremo poi la visita a un paio di musei dedicati alla migrazione, uno degli italiani che sono emigrati all'estero e un altro museo di coloro che invece emigrano in Italia, ovvero degli italiani che sono andati in America e di coloro che cercano l'America qui in Italia. Andremo a cena nel ristorante della comunità di San Benedetto al Porto di Don Gallo, parteciperemo alla presentazione di un nuovo libro su Don Gallo e anche vedremo in anteprima un filmato dedicato a Don Gallo. Ma poi andremo, e questa forse per qualcuno è una sorpresa, a visitare i teli della passione in tessuto jeans nella sezione blu del Museo Diocesano, provenienti dall'abbazia di San Nicolò del Boschetto in Val Polcevera. Sono realizzati in fibra di lino tinta con indaco e dipinti a biacca e possono essere considerati a pieno titolo illustri antenati delle tele di Genova, che poi sono i jeans, perché i jeans sono nati a Genova.
Tu jeans e la maglietta, la faccia quel sapore, ma fatta innamorare questa semplicità.
Nu jeans e la maglietta, uno dei brani sempre verdi del compagno Nino D'Angelo. Credo, anzi ne sono certo, che al giorno d'oggi il jeans in tutte le sue sfaccettature sia il capo più venduto e più richiesto in tutto il globo, poiché è apprezzato da qualsiasi classe sociale, età e sesso. Ci sono da mettere però alcuni puntini su lei. Per esempio, l'invenzione del jeans non è americana, come spesso si pensa, bensì europea, con l'Italia a giocare un ruolo fondamentale. Infatti il denim, il tessuto da cui tutto è cominciato, nasce a Nîmes, in Francia. L'etimologia del termine deriva per l'appunto da Serge Denim, Sergio di Nîmes. La svolta si ha però attorno al 1860, quando i produttori francesi eleggono Genova a loro porto per gli scambi con gli Stati Uniti. È qui, nella capitale ligure, che viene cucito il primo paio di pantaloni fatti di quel cotone robustissimo blu indigo. Sono questi, insieme al tessuto, ad arrivare in quegli anni in America e a dare l'idea da cui è nata la leggenda della moda.
Melinda was mine till the time that I found her holding Jim.
Fatto sta che cenni storici riconducono questa stoffa alla città di Genova già nel XVI secolo e più precisamente al porto antico, dove questa tela di colore blu veniva creata e usata per la fabbricazione delle vele delle navi e per i teloni da copertura, in quanto molto resistente, duratura e facilmente lavabile. Una scuola di pensiero vuole che il termine blue jeans derivi dalla frase blue de Genes, ovvero blu di Genova. Con le grandi emigrazioni intorno all'Ottocento, la tela blu di Genova arrivò in America, dove venne utilizzata per creare abiti da lavoro e per minatori. Ed è proprio qui che il nome originario cambiò e divenne blue jeans. Ma andiamo per gradi. Nel 1873 un sarto lettone del Nevada, Jacobs W. Davis, prende quei primi jeans a modello, utilizzando il denim per realizzare un paio di pantaloni commissionatogli da una donna per il marito. La richiesta è che siano molto resistenti perché deve usarli per spaccare la legna. Davis ha un'intuizione geniale: rinforzare le giunture con dei rivetti di rame, rendendoli quasi indistruttibili. La notizia si sparge in breve e presto Davis si trova sommerso dagli ordini. Vende 200 paia dei suoi jeans in pochi mesi, ma sopraffatto dalla quantità di richieste, si rivolge a un importante mercante della zona, Levi Strauss, proponendogli un accordo. Il commerciante fiuta l'affare e accetta di finanziare la creazione di una filiera produttiva a San Francisco. Il termine jeans venne poi utilizzato per disegnare non il tessuto, ma un modello di pantaloni. Di seguito i cowboy del Far West utilizzarono il tessuto per confezionare non solo i pantaloni ma anche delle robuste giacche. Nasce il jeans moderno. È proprio per queste vicende che viene associato per sempre alla cultura a stelle e strisce, diventando uno dei simboli del West e del vivere all'occidentale. Da qui iniziò l'uso del jeans un po' ovunque, diventando un capo usato dai militari, dalle truppe garibaldine, dagli attori cinematografici, pensiamo a Marlon Brando e a James Dean, tra i primi a renderlo famoso, e dai ragazzi universitari. Verso la fine degli anni 70 e dei primi 80, grazie anche agli esperimenti con le fibre elastiche come l'Elastam, diventano un simbolo di glamour e di sensibilità. È in questo periodo che esplode Calvin Klein, il primo stilista a utilizzarli come fossero un pezzo di lusso. Le immagini pubblicitarie con una giovane e ammiccante Brooke Shields fanno il giro del mondo, attirando critiche, imitazioni e soprattutto vendite. Con il tempo si sono moltiplicati i modelli a campana, a tubo, sigaretta, attillato, a cavallo alto, a cavallo basso, con zip e con bottoni, così come sono cambiati i colori sfruttando tantissime tonalità. Dagli anni 90 sono iniziate ad andare di moda le versioni vissute del jeans, délavé, bucati, strappati, arricchiti da pietre, secondo le fantasie degli stilisti.
A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah boy. Garibaldi fu ferito di una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati.
Un capo, il jeans, che si lascia strappare, rammendare e arricchire pur non perdendo il suo fascino. Ne sapeva qualcosa anche Giuseppe Garibaldi. Sono suoi i jeans strappati più famosi. Sui sussidiari scolastici non ne troviamo traccia, ma l'Italia del Risorgimento vestiva in blue jeans. Quelli che indossava Giuseppe Garibaldi hanno 152 anni e sono conservati al Museo Centrale del Risorgimento a Roma e sono esposti in una speciale bacheca del Vittoriano. In tela di Genova e lunghi fino alle caviglie, con quei calzoni indossati sotto la camicia rossa, Garibaldi fece lo sbarco a Marsala e la guerra in Sicilia nel maggio 1860.
Per la Cinagria, viva la Cinagria, terra del sud.
Hanno un segno particolare, una toppa sul ginocchio sinistro, anch'essa in jeans, che copre uno strappo. Strappo rimasto a lungo e che fa di Garibaldi anche un innovatore. Oggi i jeans strappati all'altezza del ginocchio sono infatti quelli che vanno più di moda. Si racconta che lo strappo sia il risultato di un attentato cui scampò il condottiero protagonista del Risorgimento italiano.
E arrivarono a Teano e si strinsero la mano.
Il rumore di sottofondo è quello di Marsiglia, l'altra città meta del viaggio di cui voglio parlare quest'oggi.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible, ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui, au large, je lâche ma race.
A Marsiglia ci andremo dal 5 all'8 dicembre. Il fil rouge di questo nostro viaggio marsigliese saranno le geografie di Jean-Claude Izzo, giornalista e scrittore di una serie di romanzi molto amati dai nostri ascoltatori. Stefania Nardini è una giornalista, una scrittrice che conosce molto bene Marsiglia e ci colleghiamo con lei. Benvenuta sulle nostre frequenze.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Stefania, tu sei andata a Marsiglia per scrivere una biografia su Izzo, si chiama Jean-Claude Izzo, storia di un marsigliese, edizioni EO. Beh, poi da Marsiglia non sei più tornata, ti sei fermata lì.
Sì, infatti ci sto dal 2001, quindi è iniziato tutto per 15 giorni e invece poi la città mi ha adottata.
Ora vanno di moda questi romanzi che hanno un commissario e una città come protagonista. Non stiamo qua neanche ad elencarli, ma semplicemente anche facendo il giro dei capoluoghi di provincia in Italia, quasi ogni città ne ha uno. A mettere in piedi questo filone senz'altro ha contribuito moltissimo Izzo.
Beh, non c'è dubbio, nel senso che il suo Fabio Montale, tra l'altro, è un personaggio che al di là del suo mestiere ufficiale è un trasgressivo, nel senso che, voglio dire, non è un uomo che guarda in maniera molto rigida le regole, nel senso che Fabio Montale ha diciamo la funzione educativa in quello che è il suo mestiere di poliziotto ed è un personaggio che io credo incarni effettivamente la città con le sue origini italiane, perché Marsiglia è una città assolutamente italiana, e anche con le analisi che delega Izzo a Fabio Montale, analisi che purtroppo sono di grande attualità, perché credo che siano state profetiche nei romanzi di Izzo.
C'è una frase celebre che non so fino a che punto è sottoscritta dall'ufficio del turismo: Marsiglia non è una città per turisti, non c'è niente da vedere, la sua bellezza non si fotografa, si condivide.
La sottoscrivo, perché credo che Marsiglia sia proprio così, è una città che si può amare, è una città che si può detestare, effettivamente va guardata come andrebbero guardate un po' tutte le realtà. Parlando del, tra virgolette, dell'ufficio del turismo, invece il progetto da ormai anni politico è quello di fare di Marsiglia una città a vocazione turistica, ma con una vocazione turistica che è una vocazione piuttosto banale, diciamo, i croceristi, diciamo in maniera anche un po', se vogliamo, spocchiosa, perché poi riverniciare una città fare un restyling a questa città come se fosse un lifting per una vecchia signora, io credo che sia molto complicato, e non solo, rischia comunque di strappare l'anima, la vera anima della città. Però ecco, diciamo che fortunatamente Marsiglia resta sempre Marsiglia, al di là di Marsiglia 2013 che non ha portato niente a parte le grandi opere pubbliche. Marsiglia resta sempre Marsiglia, indipendentemente dal fatto che con l'Euro Mediterranée, come aveva già raccontato Jean-Claude Izzo nella sua trilogia, sono girati miliardi per grandi opere, opere che poi spesso e volentieri, come è accaduto, sono dei centri commerciali.
Più volte si è giocato sulla similitudine o su degli aspetti in comune tra una città come Marsiglia e una città come Napoli, nel bene e nel male. Alcune cose sono innegabili, come questo aspetto del centro città in mano agli ultimi, e mentre invece le classi privilegiate vivono un attimino ai margini.
Ma io conosco bene Marsiglia e conosco bene anche Napoli, perché ho lavorato al Mattino di Napoli per 10 anni, quindi posso, diciamo, tentare un paragone. Ci sono delle similitudini, nel senso che sono due città assolutamente mediterranee. C'è quest'anima molto napoletana che, diciamo, le accomuna, perché poi tieni conto che negli anni 20-30 questa città, Marsiglia, era invasa tra virgolette da famiglie napoletane che hanno, con disprezzo, chiamavano Nabù. Dalla similitudine secondo me si può tracciare un'analisi assolutamente particolare tra queste due città, perché voglio dire, noi abbiamo Napoli con Secondigliano, con tutti i quartieri poveri, i quali voglio dire vivono nel degrado e vivono però in questa sorta di particolarissima solidarietà, che è la solidarietà della povertà. Quello che è accaduto a Marsiglia, che si ritrova delle cité che sono considerate tra i quartieri più poveri d'Europa, è che queste cité invece sono state completamente emarginate da tutto il resto della città, nel senso che sono diventati veramente dei ghetti dove praticamente tutto è abbandonato a se stesso, dove il comune di Marsiglia non fa più assolutamente investimenti e dove c'è una vita criminale in cui le gang si scontrano, si ammazzano per questioni di droga, eccetera, e dove, come la città della Castellana, che è la più pericolosa, dove io ho lavorato come volontaria qualche volta, ti ritrovi con ragazzini di 15 anni che vengono arruolati per scippi, rapine o per fare i pusher. E quindi, voglio dire, ed è un posto dove veramente lo Stato non c'è, nel senso che l'unica volta che si era fatta una grande retata, una grande operazione della polizia da parte di un organismo che si dovrebbe occupare del quartiere nord, alla fine, voglio dire, è successo un disastro, nel senso che sono stati denunciati circa 30 poliziotti, la squadra è composta da 70, per corruzione, per connivenza con queste gang che vivono in queste cité. Quindi luoghi abbandonati dove è facile dire vabbè, tanto si ammazzano tra di loro. Assolutamente no, nel senso che, voglio dire, la politica della città ha fatto una scelta, la scelta di investire più quattrini in quelle che vengono considerate, tra virgolette, le zone più borghesi, le zone più ricche, e di togliere tutto completamente ai quartieri nord, dove poi è là che si annida un certo tipo di estremismo islamico, e là che si annida il dolore, e certo. Quindi sono veramente delle isole al di fuori della città.
Marsiglia dal 5 all'8 dicembre, Genova invece dal 24 e il 25 ottobre, 2 giorni. Trovate tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare. Per oggi ci fermiamo qua. Un saluto da Claudio Agostoni. Ci vediamo in uno di questi viaggi. E ci risentiamo domenica prossima con un'altra puntata di On The Road. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, croire en qui, monde glacial, froid banquise, être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux